Tutto ovviamente scusatemi, Don Stefano, perché ricordo sempre quando mi ha chiamato. Allora io ero con Don Paolo Giulietti, eravamo a Cortona perché eravamo andati a trovare il vescovo Castellani, io dovevo andare ad Assisi, lui a Cortona, quindi io sono praticamente scesa poi a Cortona per prendere un treno che mi portava ad Assisi e a un certo punto mi chiama Don Stefano, eravamo proprio in macchina e mi hai chiesto appunto questa cosa. Io ho chiuso il telefono e ho detto a Don Paolo, dovete, ho avuto un invito veramente speciale oggi e quindi ero molto contenta. Fu proprio un'occasione davvero bella perché è difficile stare infatti così in quel posto, Cortona, bellissimo posto. Stavamo lì aspettando Castellani, stavamo discutendo su delle cose e arriva la telefonata di Don Stefano che appunto mi faceva questo invito e mi avrebbe appunto chiamato la dottoressa Draghetti per questa cosa, quindi davvero grazie. Grazie a voi che ovviamente immagino anche per difficoltà familiari, immagino non dirette ma anche indirette spesso di amici in questa situazione. Insomma, qui a Bologna non è sicuramente facile, quindi vi ringrazio ovviamente per la presenza. E, il tema, sicuramente un tema, adesso io vi chiederò ovviamente di essere partecipi di questo cammino che faremo oggi insieme, cioè non voglio parlare solo io, ma vi solleciterò con un po' di riflessioni, di cose, in maniera tale che anche voi singolarmente possiate essere ovviamente partecipi di questo dialogo che andremo a fare. Ma soprattutto consentitemi di fare una premessa che in qualche modo è anche un po' un'autobiografia, se mi consentite, questa relazione di oggi. Perché nel momento in cui si parla di pellegrinaggio, tra l'altro appunto volevo precisare anche prima come diceva la dottoressa, sono di Beatrice, no, appunto sono vice direttore dell'ufficio pellegrinaggio, per quello, infatti, no, per quello era particolarmente anche indicata, quindi questa cosa. Cioè, nel senso che parlando appunto di questo tema, poi riprendendo un passo molto bello appunto di Giovanni 14,5, di Se io sono la vita, la verità e la vita, cioè già partiamo con tre termini particolarmente forti, importanti, che non possono non far riflettere noi prima di tutto in quello che noi siamo, no? E per quello che noi poi vogliamo esprimere attraverso la via, attraverso la vita, attraverso la verità. Quindi la prima domanda che io mi sono posta, io parlo con voi ma facendo delle domande a me stessa, cercando in qualche modo di rispondere sulla base di quella che è l'esperienza un po' della mia vita legata appunto al pellegrinaggio della vita. E la prima domanda che io vi rivolgo e che mi sono posta è che cosa è il cammino e che cosa ci spinge a metterci in cammino, no? Noi immaginiamo che metterci in cammino è qualcosa che noi dobbiamo programmare, ma invece è qualcosa che qualcuno ha già programmato per noi. Quindi questo è un dato su cui ritengo importante partire. Appunto, cioè su qualcosa, che è un cammino che è stato già disegnato, che è stato già definito, di cui noi stiamo percorrendo quello che qualcuno però per noi ha già definito, ma su cui in qualche modo noi siamo investiti a percorrere nel modo migliore possibile, a dare una risposta a chi ha pensato a questo, dando una risposta del meglio di questo cammino. Ora, negli ultimi anni noi stiamo assistendo, appunto, come si parlava anche con lo Stefano prima, del fatto che ci sono tante operazioni anche commerciali, no? Su questo. Ora parliamo tanto di giubileo, io anche all'università ho cercato nelle ultime 2 settimane, facendo molta attenzione perché ho una classe molto etnica, multiculturale. Però cercando di far capire appunto ai miei studenti che cosa sarebbe stato per l'Italia, per il mondo cristiano, il giubileo l'anno prossimo, no? E soprattutto questo cammino che ci spinge appunto a raggiungere determinate mete, determinati luoghi. Ma non sempre però l'attività appunto che ci spinge a metterci in cammino è un cammino legato alla via della fede. E questo è qualcosa su cui vorrei riflettere con voi. Per quello la domanda che mi sono posta per prima è: che cosa intendiamo quando parliamo di cammino, e soprattutto che cosa ci spinge a ognuno di noi a affrontare un cammino. Quindi è un'occasione, secondo me, anche per quello che vivo ogni giorno, perché anche oggi è un cammino, è un modo con cui sto affrontando, anche parlando con voi, sto affrontando un percorso, è un modo soprattutto attraverso il quale noi cerchiamo di una nostra interiorità, cioè cerchiamo una ricerca interiore che ci consente appunto di incontrare ciò che ci ha consentito di affrontare il cammino, no? E quindi che cosa spinge noi ad affrontare questo percorso, questo che è stato già indicato, no? Che cosa ci spinge? Allora, facciamo un passo indietro. Abbiamo detto pellegrinaggio, usiamo spesso appunto la parola, lo stesso termine del corso, no? Pellegrino, cosa cerchi? Ma che cos'è il pellegrino? Cioè, abbiamo mai pensato a questa parola? No? Che cos'è il pellegrino? Noi generalmente pensiamo al pellegrino sempre appunto alla persona con la bisaccia, non so, col suo bastone che cammina, affronta un certo tipo di percorso. Ma questo è l'aspetto figurativo del pellegrino, che credo che non sia la parte importante che ci deve riguardare, ma invece noi dobbiamo andare oltre la parte figurativa del pellegrino. La parola, secondo me, è una parola molto impegnativa. Non è facile poter dare una definizione immediata di questa. Ci arriviamo un po' alla fine del discorso di oggi a dare una definizione di pellegrino. Generalmente che cosa vediamo? Vediamo che il pellegrino per noi è colui che si muove su un certo tipo di percorso e che raggiunge generalmente dei luoghi cosiddetti sacri. Anche su questo ho avuto occasioni nell'ambito del cammino della vita di riflettere anche con teologi, filosofi, che cos'è un luogo sacro, no? Noi diciamo il pellegrino raggiunge nei luoghi sacri. Generalmente noi materializziamo questo concetto del sacro, lo materializziamo perché vediamo generalmente nella definizione comune il luogo sacro, non so, il luogo delle celebrazioni, no? Il luogo chiesa, ma chiesa non è la materia, chiesa siamo noi, è il luogo che accoglie la celebrazione, poi noi la chiamiamo chiesa, ma la chiesa sono appunto le persone. Il tema della sacralità legata a un aspetto materiale, mentre in qualche modo dobbiamo essere adesso capaci, in questo percorso che facciamo un po' insieme oggi, di smaterializzare questo concetto di sacro e di vederlo oltre quello che noi invece siamo generalmente abituati a vederlo, attraverso una materialità che ci aiuta a percepire qualcosa, ma oggi richiede uno sforzo, cioè quello veramente di smaterializzare questo concetto. E quindi a questo punto che cosa diventa un luogo sacro? Che cosa diventa il sacro? E che cosa diventa la nostra meta, no? Che cosa diventa la nostra meta nel momento in cui parliamo di pellegrino? Il punto è che molte persone, sia credenti che non credenti, scusatemi, ho preso dei miei appunti, per cui se leggo è perché sono i miei appunti. Io sento sempre più spesso, appunto, vedo che sentono questo bisogno di incontrarsi, no? Dell'incontro con l'altro, con un altro che però non è per forza una persona, no? Spesso, come un po' la base anche di alcune esperienze che ho fatto in altri posti nel mondo, molte persone, molte comunità quando parlano di incontro è perché l'incontro è qualcosa di immateriale, è qualcosa che va al di là appunto di uno spazio fisicamente definito oppure di una persona fisicamente appunto definita. Allora, riflettendo su questo, nel corso del tempo io sono arrivata a dare un senso forte a questa parola di pellegrino, pensando che il pellegrino è colui che cammina, però che cerca un senso nella ricerca di questo cammino, ma non nella meta, nel fine del viaggiare e del viaggiare che non è per forza l'arrivare. Noi abbiamo una meta che ci conduce a qualcosa, ma non necessariamente. Il nostro viaggiare è definito da un arrivare a qualcosa di materiale. Ora, scusatemi, spero di riuscire a smaterializzare appunto questo nostro cammino nel percorso che faremo avanzando nella presentazione. Io vi ho preparato una piccola invece presentazione, che sono tutte foto mie. Cioè foto che io ho così raccolto adesso per condividerle appunto con voi, perché fanno parte appunto di queste. Non so come funziona qui. Ok. Permette. Purtroppo non so usare. Cioè, non Mac, no, quindi faccio fatica. Ok, grazie, grazie. Sono fotografie mie, vari momenti, insomma, in cui ho raccolto fotografie di percorsi, di esperienze, ma soprattutto di esperienze anche legate molto all'attività, al mio anche lavoro. Diceva prima Beatrice, hai un curriculum ricco, ma ricco di esperienze che mi hanno portato in tanti posti del mondo. Ho lavorato tanti anni in America Latina, ho lavorato tanti anni in Giappone, per cui un po', come ho sempre detto, era un po' il ponte della mia vita, erano un po' gli oceani, no? Erano sempre questi luoghi in cui io mi ritrovavo un po' a pensare, perché erano i luoghi in cui io andavo o tornavo. No, ed era sempre un oceano, c'era o l'Atlantico o il Pacifico in mezzo, insomma erano sempre uno di due, però e ogni volta per me era un iniziare, ogni volta che si partiva era un iniziare, ma non per raggiungere una meta, appunto, vi ripeto, materiale legata a un luogo che ovviamente uno dice ok, ma era sempre una scoperta ogni volta, una riscoperta di valori, di momenti di incontro, di un'etica proprio di vita ogni volta. Quindi il cammino io l'ho sempre inteso così. Ora scusatemi se in qualche modo la mia presentazione avrà anche dei momenti un po' di autobiografia, ma avevo bisogno appunto di smaterializzare tutto questo anche attraverso delle sensazioni personali, trasmettendomi anche questo attraverso il significato di un cammino. Io nel 94 avevo 24 anni, ho studiato a Napoli, precisamente fuori sede, ero una fuori sede, e quindi essendo fuori sede, anche insomma, per il contesto familiare nel quale ho vissuto, i miei genitori hanno voluto che io stessi in collegio a studiare. E devo dire che sono stata molto fortunata perché sono stata in collegio a San Gregorio Armeno a Napoli, che è un posto magico. Immagino che molti di voi conoscono i presepi di San Gregorio Armeno. Ecco, io abitavo in quella strada lì, esattamente presso le suore del Crocifisso, adoratrici dell'Eucaristia. Ed era una comunità mista, già allora un po' di religiose italiane, ma soprattutto filippine. La casa madre era lì, la casa generalizia era lì, e noi eravamo circa 80, c'era il noviziato, c'erano le scuole, c'erano tantissime attività lì, era un piccolo paese, posso dire, perché c'era una comunità veramente molto grande. loro, dopo 4 anni che ero lì, mi hanno chiesto di andare con loro a Manila, di conoscere una loro missione. Perché? Perché io insegnavo quando arrivavano dalle Filippine, facevo i corsi di italiano per le novizie, io insieme anche ad altre nostre compagne di collegio. E quindi ho fatto questo primo viaggio, ma è stato anche un primo viaggio da sola, cioè io sono partita da sola nel fare questa prima, diciamo, traversata oltre nell'altra parte del mondo, perché appunto potessi in qualche modo imparare la cultura delle persone a cui io rivolgevo ovviamente attenzione attraverso la lingua italiana. E devo dire che quella è stata una prima importantissima esperienza dove io appunto ho appreso l'importanza della conoscenza dell'altro. Della conoscenza dell'altro, però attraverso quello che era una forte interiorità mia personale, non tanto nell'apprezzare più o meno il colore dei capelli o piuttosto la bellezza o no di una certa persona, ma soprattutto nel cercare di apprezzare quello che era indipendentemente da quello che appariva, no? Da quello che era indipendentemente da quello che appariva. Questo è stata una cosa veramente molto importante. Ma il tema del viaggio, poi riflettendoci negli anni, perché poi succede un po' così, è avvenuto, mi sono tornati alla mente anche gli insegnamenti delle scuole elementari, no? Noi spesso ricordiamo i nostri insegnanti, oppure non li ricordiamo per quello che non ci hanno trasmesso, che non ci hanno dato, no? E questo tema del viaggio entra in gioco sicuramente, ad esempio, nella mia formazione, la mia maestra delle scuole elementari, una persona, tanti di voi insegnano a scuola, no? E quindi insegnando noi trasmettiamo dei valori, trasmettiamo non materialità, no? Noi trasmettiamo valori, trasmettiamo conoscenza, quindi tutto ciò che non è materiale, quello è il compito dell'insegnante. Lei, ad esempio, era una donna che viaggiava tantissimo e quando tornava ci raccontava dei suoi viaggi, ma ce li raccontava attraverso il racconto. Non c'erano le lavagne luminose, non c'era una presentazione in PowerPoint come possiamo vederla adesso, eccetera. Quindi non c'erano immagini se non attraverso quello che era il racconto. E quindi questa non materialità attraverso la quale noi eravamo abituati a sognare. Proprio oggi parlavo con lo Stefano della mancanza dei giovani della capacità di sognare, cioè di immaginare qualcosa, no? Di immaginarsi in un cammino della vita per raggiungere una meta. Noi cattolici, noi cristiani sappiamo e abbiamo una meta e abbiamo anche desiderio in qualche modo di raggiungere questa meta, però dopo aver lasciato anche un segno importante, no, del nostro passaggio attraverso il nostro cammino. Ma noi sappiamo e siamo consapevoli perché crediamo e lo sappiamo in quello che ci attende dopo questo arrivo, no? Ma è su questo che noi dobbiamo lavorare, cioè dobbiamo lavorare nel momento in cui appunto noi abbiamo ricevuto il dono della vita, perché è un dono che abbiamo ricevuto, per poi sfruttarlo al meglio, per lasciare e quindi continuare poi il nostro cammino. Quindi la nostra meta è un arrivare, non è un finire, è un arrivare. Io l'ho sempre vista così. E soprattutto ho percepito questo significato dell'arrivare, non del finire, quando si arriva, quindi la meta non è un finire, ma è appunto un arrivare, proprio nel momento in cui ho cominciato a viaggiare e ho capito che ogni volta era una partenza, un arrivo e non un viaggio, non era finito, anzi era proprio lì che iniziava l'esperienza, era proprio lì che iniziava il cammino e tutto il resto che ovviamente mi ha guidato anche in tutti questi anni. Diciamo che da laica io ho affrontato sempre il cammino alla ricerca alla conferma di qualcosa che avevo ricevuto il primo giorno che ho respirato. Dico sempre che ho avuto la fortuna di essere stata battezzata il giorno in cui sono nata. Questo ringrazio forse la mia nonna che volle questa cosa, ero la sua prima nipote e lei chiese a mia madre questo regalo. Dice: guarda, se questa bambina nascerà come nascerà, tu però mi devi fare un regalo, sarà battezzata in quel giorno in cui è nata. E io penso che questo abbia avuto un forte senso, un forte valore in tutto quello che poi è stato il percorso della mia vita, perché ho iniziato subito il mio compito che il Signore mi ha assegnato e quindi sono subito entrata all'interno di una comunità che dovevo servire. E questo ha avuto sicuramente un valore straordinario. Ne parlavo appunto di questo anche quando io ho avuto un lungo percorso appunto di cammino della mia attività professionale e sono rientrata in Italia soltanto nel 2022, era esattamente il 5 gennaio del 2022. Ma l'attività che io poi ho iniziato grazie alla comunità con cui ho vissuto a Napoli è stata quella che poi mi ha spinto in un percorso che mi ha visto sempre affrontare la vita come una vera e propria missione, cioè una vera e propria missione. Io infatti non nego, sono fiera sinceramente di definirmi una missionaria laica perché tale sono, tale ho, mi sono diciamo impegnata in tutte le attività che ho fatto in tal senso, perché ho cercato sempre attraverso la mia attività di essere utile ad altri, potendo mettere a disposizione quello che l'attività mi consentiva diciamo, di mettere a servizio di altri. Quindi anche tutto l'insegnamento, l'attività di insegnamento che ho subito iniziato a fare non appena laureata, eccetera. Ho iniziato a Pisa per poi appunto trasferirmi in missione in Colombia e poi in Giappone. È stato questo, cioè il mio insegnamento stesso è stato un cammino di missione, un cammino di missione perché ho rivisto in questo l'opportunità che io potevo dare attraverso quello che avevo appreso, il dono appunto che avevo ricevuto, adesso dovevo appunto trasmetterlo ad altri. È stata una cosa molto interessante quando sono arrivata a Lucca, quando appunto mi sono avvicinata, mi sono presentata al vescovo di Lucca, che ovviamente non conoscevo quando sono arrivata, e raccontando il mio interesse, perché venivo via dalla diocesi di Nagasaki, dove avevo prestato servizio per 11 anni. E quindi rientrando in Italia ho detto: no, io devo trovare però un modo di continuare questo percorso e penso e spero che sarà possibile. E così mi sono trovata di fronte a una persona che ovviamente mi ha accolto proprio su questo significato del pellegrinaggio, del cammino della vita. Ricordo una cosa che mi ha molto colpito, che quando abbiamo per la prima volta incontrato il vescovo di Lucca, mi ha lui ricordato un detto che io conoscevo tra l'altro benissimo, latinoamericano, che dice: camminar es atesorar, cioè camminare significa trovare un tesoro, però questo tesoro lo devi scoprire, cioè lo devi scoprire camminando, no? E mi ha colpito perché era un detto latinoamericano che io conoscevo benissimo, in comunità si usava tantissimo, dicevano: camminare se la tesora, no? Camminando tu puoi arricchirti, puoi diventare altro, no? Ti puoi trovare, che cos'è? Significa raccogliere tesori, testimonianze, incontri. Luoghi che sono le persone, non i luoghi in quanto materia, luoghi in quanto le persone. Puoi incontrare, puoi fermarti in luoghi sacri, ma il luogo sacro cos'era? Era il luogo in cui tu incontravi le persone, cioè la sacralità era la piazza, la strada, il prato, l'albero sotto il quale avevi trovato quelle persone, ti eri fermata. Luogo nel quale anche da sola, in silenzio, avevi trovato lui, avevi trovato te stessa attraverso lui, quindi era quello il luogo sacro non era per forza appunto la chiesa, la cappella, tutto questo, no, erano appunto questi luoghi nei quali ti ritrovavi, incontravi te stessa con altri. Però è anche vero che ogni tesoro, diceva appunto Giulietti, dice per essere considerato tale deve essere condiviso, cioè noi dobbiamo imparare poi a che all'interno di questo nostro cammino noi non siamo soli, lo sappiamo. Io sono contenta appunto di essere stata battezzata subito, perché ho iniziato subito con lui un cammino, quindi non sono sola, ho sempre camminato insieme con qualcuno. Però è anche vero che noi all'interno della nostra vita, delle nostre realtà, oggi sempre meno abbiamo questa forse possibilità o forse anche questo desiderio, no, di condivisione. Abbiamo spesso paura, cioè noi abbiamo oggi il sentimento, no, della paura, e la paura che ci allontana assolutamente da tutto quello che è condivisione. Io ora continuo un po' sempre a mandare queste immagini, che sono appunto immagini, ripeto, tratte dai viaggi, qui siamo in America Latina, sulle Ande, e dove appunto, ecco, questo ad esempio è un luogo sacro. Questo per me, ad esempio, nel vedere, nel percorrere ora queste immagini, questi per me sono luoghi sacri. Sono luoghi sacri perché sono luoghi nei quali ho incontrato, anche non necessariamente persone, ho incontrato la possibilità di riflettere, di pensare, di immaginare, di sognare quello che ho voluto costruire, quello che ho voluto immaginare per altri, che ho voluto fare per altri, e quindi per questo diventa una strada, una specie di deserto anche comunque come questo. Qui siamo proprio nella zona del Perù, nelle Ande peruviane, un luogo appunto sacro, no? Questa sacralità di uno spazio, di un contesto appunto non necessariamente antropizzato, perché se non in questo caso antropizzato il sentiero, tutto il resto no, assolutamente, ma in cui appunto noi ci ritroviamo. Quindi per questo negli ultimi anni ho sempre cercato di mettere anche al centro dei miei passi quello che è il significato non del viaggio, ma del cammino. Ad esempio a me la stessa espressione personalmente, viaggio, è qualcosa che mi dà un valore prettamente commerciale, no? Quando uno pensa al viaggio, qualcosa in cui c'è un'organizzazione, ma il cammino è qualcosa di diverso. Quando noi pensiamo appunto al pellegrino, il pellegrino è qualcuno che cerca altro, e in questa ricerca noi siamo pellegrini ogni giorno, cioè non abbiamo bisogno di avere le credenziali, di avere il nostro libretto per essere pellegrini. Noi siamo pellegrini ogni giorno, e in questo cammino quotidiano della quotidianità del nostro pellegrinaggio è accompagnato da che cosa? È accompagnato dalle parole del Vangelo, è accompagnato dalle parole di quello che noi ogni giorno guida il nostro cammino. Parlavamo appunto anche con lo Stefano di questo, dell'importanza di rimettere al centro quelle che sono le sacre scritture, su cui ora in realtà nessuno più tanto riflette. Tanto riflette in relazione soprattutto a quella che è la nostra quotidianità e di come queste ci possono e ci devono accompagnare ogni giorno. Ed è grazie appunto a questo tesoro che è rappresentato appunto dal Vangelo, che noi tutti dobbiamo in qualche modo essere poi capaci di scrivere la nostra storia, e quindi di immaginare non solo, ma di portare avanti ogni giorno il nostro cammino. Quindi quando noi parliamo di pellegrino, il pellegrino non è colui che in un momento dell'anno si mette addosso uno zaino, prende un bastone e inizia un percorso, dice: ah, sono andato da Firenze a Bologna, faccio un esempio. Pellegrino lo siamo tutti i giorni, perché noi tutti i giorni ci alziamo la mattina per iniziare un impegno nei confronti di una comunità, e quindi ci uniamo a quelli che sono i bisogni degli altri, le necessità degli altri, e cerchiamo di dare risposta agli altri. E questo è il pellegrino. Il pellegrino non è colui che fa il sentiero di Santiago, scusatemi, soltanto, perché ha la finalità, dice va bene, io vado perché c'è questo tema che... Ma il tema è quello della vita, cioè il pellegrino è il tema della vita, il vero pellegrinaggio è la vita. Quindi che cosa noi ogni giorno, in quanto pellegrini, ogni giorno facciamo per... Cioè, questa è la domanda su cui ci dobbiamo un po' interrogare. Su questo adesso io volevo fare un attimo una piccola pausa, nel senso che vorrei che qualcuno mi dicesse come si sente nell'affrontare ogni giorno appunto questo cammino, cioè il proprio cammino quotidiano, che cosa avverte o che cosa non avverte anche.
Sono abituati a 24 che dobbiamo registrare.
No, spero di non aver
fatto una gamba. Michiletti.
No, spero di no.
No, per esempio potrei dire che di fronte a questa domanda specifica una differenza che uno potrebbe cogliere è che sì, a differenza di un cammino o di un pellegrinaggio, proprio intervengo sui due termini, uno potrebbe dire che nel cammino quotidiano della vita, il cammino quotidiano spesso non l'ho scelto.
Non l'hai scelto?
Spesso. Ti succedono cose che non...
Certo, cioè noi abbiamo degli imprevisti, ma io dico sempre che come la vita è come... noi quando iniziamo il nostro cammino terreno è come prendere un treno. Noi non abbiamo deciso spesso di non abbiamo deciso noi di iniziare questo cammino, no? Però in qualche modo noi decidiamo poi la direzione, no? Che vogliamo dare a questo cammino. Però cosa succede? Che io prendo il treno, vado da Roma a Milano. Questo treno, per vari motivi, come spesso ahimè avviene, si blocca perché c'è una linea interrotta, perché c'è un guasto alla linea, e quindi probabilmente dobbiamo scendere a Firenze, no? E non possiamo arrivare a Milano, quindi scendendo a Firenze affrontiamo qualcosa che non avevamo previsto, c'è un imprevisto, però è lì poi che cosa? Quelle sono le opportunità che ci vengono offerte per metterci alla prova. Cioè il cammino è una prova con noi stessi e con lui, e la prova, l'imprevisto, la non scelta non è che è la non scelta, è la prova, è un'altra cosa secondo me, non è una non scelta, è la prova che lui ci sta chiedendo di affrontare di rispetto a una linea retta. Questa linea retta a un certo punto assume un'altra configurazione, ma quella è una prova. Lui ci sta mettendo alla prova. Non so se c'è qualcun altro. Esatto, sì.
Non mi alzo, ma ho una voce squillante. Volevo dire questo. Sono d'accordo sulla vita come pellegrinaggio, però io ritengo, anche qui a questo punto oggi facciamo un po' di autocoscienza, per la mia esperienza, che certi momenti nella vita sono straordinari, che sia un luogo sacro, con tutte le virgolette che lei ha messo, o che sia l'incontro con una persona fisica, ci sono dei momenti straordinari, credo, della nostra vita, che poi ci consentono di entrare dentro la dimensione del pellegrinaggio quotidiano.
Sì, è la parte esperienziale della vita, cioè quella che ci consente di fare tante esperienze, no? E il pellegrinaggio, il cammino che noi affrontiamo ogni giorno, noi ogni giorno ci svegliamo e però non sappiamo, cioè abbiamo un certo tipo di programma, però all'interno di questo programma non sappiamo, no? Non sapevamo 3 giorni fa che succedeva tutto quello che è successo a Bologna, no? E così in generale. Il tema è appunto il modo con cui noi poi affrontiamo questa esperienza, perché il cammino è un'esperienza, ogni giorno ci dà l'opportunità di affrontare l'incontro materiale o immateriale, ma è comunque un aspetto esperienziale su cui noi dobbiamo lavorare, no? Quindi è confrontarci ogni giorno. Però generalmente questa parte esperienziale è qualcosa che con l'età adulta e soprattutto con la ragione che prevale spesso invece sui sentimenti, sui sogni che abbiamo quando siamo più piccoli, generalmente viene meno, no? Nel crescere, nell'età adulta, noi abbiamo appunto questo, gli adulti spesso tendono a non affrontare, no? In maniera libera, spensierata, certe attività, certi percorsi e certe appunto esperienze. Perché? Perché siamo già presi da tutta una serie di pregiudizi, possiamo dire, di pensieri, di sovrastrutture che non ci rendono liberi proprio nell'affrontare questo tema del cammino così come sarebbe giusto fare, no? Quando anche Gesù dice liberatevi delle vostre cose, seguitemi, non è facile, no? Immaginatevi San Francesco, chi è che è pronto a lasciare tutto, e dico tutto, per affrontare un pellegrinaggio diverso della vita? È difficile, no? Io ragionavo qualche mese fa proprio a Lucca con un gruppo scout dei ragazzi, e parlando appunto della Laudato Si di San Francesco, io ho detto: chi è pronto oggi a lasciare i propri cellulari, a lasciare tutto quello che ci dà delle garanzie materiali, ovviamente, no? Delle certezze materiali, per affrontare che cosa? Un ignoto, ma per affrontare anche qualcosa che invece è una certezza vera. Però chi è che è pronto a farlo questo? Chi è che è pronto a lasciare la certezza non vera materiale per una certezza vera immateriale? È difficile, no? Cioè, riflettiamo, cioè, pensateci. Siete pronti a fare una scelta da San Francesco? Penso che la risposta è abbastanza nota, però questo avviene all'interno di contesti nei quali si sono fortemente materializzate delle certezze materiali, cioè delle certezze in cui noi siamo convinti che il nostro benessere sia legato al fatto che noi oggi tutti, abbiamo la macchina, abbiamo appunto un cellulare, abbiamo materia, no? Ma se ci confrontiamo un attimo e guardiamo quei mondi dove per fortuna queste cose non sono ancora fondamentali per la vita, cioè non sono per nulla fondamentali per la vita delle persone, perché queste persone vivono assolutamente benissimo senza questa materialità, allora ci si rende conto che il problema, diciamo, del saper lasciare una materialità non vera per una immaterialità vera fa parte purtroppo dei paesi cosiddetti evoluti. Quindi l'evoluzione spesso non è sinonimo assolutamente di benessere e soprattutto di benessere interiore, e su questo ci rifletto spessissimo, su questo concetto. Quindi mi piacerebbe, ecco, appunto sentire anche un po' la vostra esperienza in questo, no? Anche su quello, vedete, la natura è più forte di noi. Noi stiamo tentando di diventare padroni della natura, però la natura, per fortuna, ci dice: guarda, attenzione, cioè se stai venendo meno alle regole del creato, no? Stiamo venendo meno effettivamente alle regole del creato. Quindi se le cose che ci accadono è perché in qualche modo abbiamo forzato oltre questa regola, questa legge del creato, no? E quindi la natura ce lo ricorda ogni tanto. Ma perché? Perché alla base delle nostre esperienze viene meno che cosa? Viene meno spesso il desiderio di affrontare l'ignoto, di affrontare ciò che non conosciamo, e soprattutto viene meno la motivazione spirituale della ricerca del senso di ciò che facciamo, di significato a ciò che facciamo. Non è facile, io me ne rendo conto anche io ogni giorno, nel cercare di appunto di dare un senso sempre meno materiale alle cose che anche faccio, perché purtroppo la realtà è legata anche purtroppo a una materialità, ma cerco di dare un senso, cioè voglio cercare di ogni giorno di cercare un significato nell'azione che compio. E quindi anche l'ignoto, la ricerca di andare oltre qualcosa che non conosciamo, questa ricerca è fondamentale. Però ovviamente ci portiamo dentro tutta una serie di timori, di paure. Perché? Perché siamo timorosi di perdere ciò che abbiamo, cioè non siamo capaci di fare San Francesco, di essere come lui, cioè di fare una scelta coraggiosa, ma soprattutto io direi anche innovativa per quello che è il benessere della nostra vita. E credo che andando al Sisi ultimamente, sono stata lì, tra l'altro abbiamo avuto un incontro appunto contatto con Monsignor Giulio Dori, abbiamo fatto 3 giornate lì ad Assisi, e la cosa interessante è stato che nel fare questi 3 giorni eravamo diverse persone in diverse parti dell'Italia. Io pensavo infatti a un certo punto che ci si incontrasse a fare delle riflessioni insieme, invece lui ha voluto che noi andassimo a camminare ognuno per conto nostro in giro tra l'Assisi, tra l'Eremo, eccetera, spassi per camminare, camminando, quando tornate, per cortesia, ognuno di voi mi verrà a raccontare la propria esperienza del cammino che ha fatto questa mattina. Ed è stato veramente forte, perché era difficile trovare le parole con cui ognuno di noi ha tentato di raccontare quell'esperienza di quell'ora di cammino da solo, o perché aveva incontrato, aveva visto, aveva percepito, aveva sentito, aveva odorato, eccetera. Però era quello, cioè una condivisione di un'esperienza, di un cammino, ma alla ricerca di senso, alla ricerca di significato. Su questo volevo riprendere, tra l'altro, un cartello, c'è cioè una cosa simpatica che ora voglio condividere con voi. A Napoli, dove ero, in via San Gregorio Armeno, c'era un artigiano, ma faceva anche trasporti vari, cioè aveva... E lì c'era un laboratorio, c'era un cartello dove riportava, tra l'altro, le parole di un rabbino. E lui aveva diretto, tra l'altro, questo rabbino, la scuola ebraica, di studi ebraici a Londra. E lui dice questo, vi ho riportato proprio il testo perché lo... E lui ricorda il gioco della dama. Ricordate questa, forse... E lui dice, vi dirò io le leggi del gioco della dama. Primo, non è permesso fare 2 passi alla volta. Secondo, è permesso solo andare avanti e non indietro. Questa è la regola della dama. Terzo, quando si è arrivati in alto, si può andare dove si vuole.
Racconto dei casi di...
Esatto. Questo era un cartello che io ho letto la prima volta in questo laboratorio, no? Però io lì non riuscivo a capire bene, perché era appunto questa regola della dama, eccetera. E quindi quando io appunto leggevo questa cosa, sinceramente io non riuscivo a capire che cosa voleva dire, ma la cosa che poi si associa ancora a questa legge era un'altra. Cioè nel laboratorio c'era anche un altro cartello che qui c'era scritto: qui trasporti per ogni destinazione. qui trasporti per ogni destinazione. Allora qui mi sono ricollegata a un altro libro bello che ho letto e di cui spesso parlo, mi confronto anche oggi con voi, che è il libro di Martin Buller, non so se l'avete letto, Il cammino dell'uomo, che è stupendo. La signora vedo che sta sorridendo. No, per me è un classico, però ogni volta è qualcosa di nuovo, cioè si rinnova continuamente la lettura, no, di questo libro. Appunto questa scritta, qui trasporti per ogni destinazione, è quello che mi ha accompagnato dicendo: bene, ma dove mai andrà questo signore ogni volta a consegnare le cose, e quali infinite destinazioni è possibile prendere in considerazione, cioè qui trasporti per ogni destinazione. Eppure, quando io leggevo questa frase, io non sapevo assolutamente niente di quello che il Signore facesse e di dove andasse, sinceramente. Però oggi, dopo un periodo della vita, ho quasi 55 anni, mi rendo conto che quella destinazione, quell'andare e quel trasportare per qualsiasi destinazione era un modo di essere pronti ad affrontare qualsiasi imprevisto. Cioè quel signore ogni giorno iniziava la sua attività, non sapeva quel giorno chi arrivava nel suo negozio a dire: questo oggetto deve essere portato a Milano, deve essere portato a Genova, deve andare in Olanda. Non sapeva, era tutto un imprevisto. Quindi il cammino quotidiano era fondato sulla imprevedibilità. Cioè non l'ho deciso, infatti lui non la poteva decidere, non poteva decidere alzandosi quella mattina dove sarebbe andato, però aveva molto ben chiaro, e questo mi è rimasto sempre molto impresso, ma l'ho capito negli anni, cioè l'ho capito soprattutto in questi ultimi anni, il significato che quel valore, che quel cartello oggi ha per me. Probabilmente neanche questo signore può immaginare che cosa questo cartello oggi ha rappresentato nello scenario della vita.
Questo slogan potrebbe essere significativo anche per le pompe funebri.
Sì, certo, ma fa parte del cammino della vita anche quello lì è una tappa della nostra vita, quindi io la vedo come una tappa, quindi per me non... assolutamente una tappa, una delle tante cose che affronteremo nella vita. Quindi diciamo che abbiamo due cose certe: la nascita e il cambio da una vita terrena a una vita non terrena. Quindi in questa vita terrena noi sappiamo che abbiamo queste due tappe sicuramente, e poi il resto è quello che, in cui noi crediamo ovviamente. Volevo però adesso, non so se c'è qualcuno che vuole intervenire, perché io vorrei che ci fosse anche un dialogo tra noi nell'affrontare questo tema, che sicuramente non è dei più semplici, però mi piacerebbe anche che in qualche modo ci possa essere da parte vostra una interazione su questo, anche se mai mettendo in dubbio quello anche che sto dicendo, assolutamente. Prego.
Riesci a venire qua per cortesia? Grazie, Antonio.